Grazie Antonello Giacomelli. E diamo la parola adesso per l'intervento conclusivo. Abbiamo promesso Claudio alle 5, alle 5 precise gli diamo la parola. Mai stato avuto un convegno così puntuale. Vai.
Grazie Carlo, sono molto colpito infatti da questo ottimo segnale, credo che tutti noi siamo riusciti, spero anch'io, a tenerci nei tempi predefiniti. Allora, sicuramente credo che possiamo dire che la politica per la coesione territoriale rappresenta una componente importante del complesso della spesa pubblica italiana per investimenti, specie nel Mezzogiorno, ma qualcosa di più. È stato detto, io lo condivido molto, la coesione è il segnale più forte, le politiche di coesione è il segnale più forte che l'Unione Europea dà a tutti i cittadini europei, che siamo tutti parte di una comunità. L'Italia, come ci ha detto Carlina Vicceva, ha una responsabilità particolare. L'Italia è dei paesi che utilizzano i fondi strutturali europei, è il paese contributore netto, come è giusto che sia. Siamo un grande paese fondatore dell'Unione Europea ed è giusto che noi siamo contributori netti, così come lo sono altri grandi paesi fondatori, la Germania, la Francia. Cioè, siamo un asse portante, siamo un grande paese e ci dobbiamo prendere tutte le nostre responsabilità. E quindi noi viviamo il tema delle politiche di coesione su due versanti. E tutti e due quei versanti ci dicono che dobbiamo essere il paese leader, naturalmente nel rapporto chiave con la direzione che la Commissione europea deve svolgere per dare coerenza a tutte le azioni di coesione in Europa, però noi dobbiamo prenderci la responsabilità di essere paese leader nel attuare in modo efficace ed efficiente la strategia europea della coesione, perché noi siamo a un tempo stesso grandi utilizzatori e siamo al tempo stesso grandi contributori, quindi siamo interessati che queste cose si facciano bene e abbiamo il dovere noi di farle bene. Da questo punto di vista credo che sia stato giusto che diversi di quanti sono intervenuti hanno parlato delle lezioni che abbiamo appreso dal passato. L'abbiamo apprese queste lezioni, questa difficoltà nostra, Italia, a utilizzare appieno e bene le risorse messeci a disposizione dall'Unione Europea, l'abbiamo apprese anche in un rapporto forte che abbiamo costruito con la Commissione Europea. Io qui voglio ringraziare Carlina Vicceva, voglio ringraziare il commissario Corina Cretu, perché il rapporto tra la Commissione e l'Italia è esemplare su questo terreno. È un rapporto naturalmente senza sconti, perché così deve essere, ma anche di grande voglia di collaborare, di trovare le soluzioni, di costruire insieme le soluzioni. È un rapporto sfidante. Ecco, io credo che in particolare negli ultimi due anni il governo italiano ha raccolto questa sfida attraverso, come è stato ricordato, la costituzione del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, ha costruito due organismi decisivi, diciamo uno più di programmazione, un altro più di attuazione, che ci consentono un rapporto continuo con la Commissione per un verso e con le regioni, i comuni, le città metropolitane, i territori per altro verso. Io credo che sia stato, come dire, paradigmatico quello che si è riusciti a fare negli ultimi due anni nel recupero della spesa dei fondi strutturali 2007-13. Siamo passati da un utilizzo che se risalgo indietro al 31 dicembre 2011, quinto anno del periodo programmatorio, era il 15% dei fondi, con un'accelerazione che è andata crescendo soprattutto negli ultimi due anni. Oggi siamo al pieno assorbimento delle risorse. Stiamo curando la raccolta dei dati definitivi, ma io mi sento di anticipare con grande sicurezza, siamo al pieno assorbimento delle risorse. Questo è un lavoro straordinario che è stato fatto. È stato fatto insieme dal governo, attraverso il Dipartimento e l'Agenzia, e dalle regioni e dai comuni interessati. Abbiamo costituito delle task force insieme con la Commissione, l'Agenzia per la coesione territoriale, con la Commissione e ognuna delle regioni, in particolare le regioni convergenza, ha costituito delle task force che hanno fatto svoltare la situazione con un impegno amministrativo fortissimo. E poi abbiamo contemporaneamente, sono stati due anni cruciali, contemporaneamente abbiamo preparato la nuova programmazione 14-20. E oggi diciamo che abbiamo avuto dalla Commissione europea l'approvazione di tutti i programmi PON e POR 14-20, le condizionalità ex ante sono state soddisfatte, alcune sono in finale di messa a punto, ma anche qui rapporto estremamente positivo con la Commissione. E abbiamo cominciato ad avviare interventi sia sui fondi strutturali sia sul fondo sviluppo e coesione. Antonello, che è la vera anima della banda larga, il COBUL, poi se sciogliamo questo termine misterioso, è il comitato banda ultralarga, non è altro che questo. E sì, sta a Palazzo Chigi, quindi ha a che fare con me il COBUL, però insomma il protagonista è Antonello, il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono loro insomma l'anima di questo impegno, ma poi noi alla Presidenza ci diamo da fare e li supportiamo in tutti i modi, naturalmente non è che non battiamo la fiacca, ecco. Ma la banda ultralarga l'abbiamo avviata adesso, già ci sono lavori in corso, ci sono 720 comuni in cui i cantieri sono aperti, si chiudono entro fine anno, i nuovi bandi partono, come ricordava Antonello, entro l'estate. I nuovi cantieri saranno aperti nell'autunno e poi nell'inverno. Insomma, si sta marciando anche in questa direzione. Abbiamo avviato anche altri interventi e poi abbiamo pensato una nuova modalità di realizzazione della nostra attività di programmazione. E guardate, la novità di questo modo di procedere, che poi trova per un verso nei patti per il Sud, ma più in generale nell'attività della cabina di regia governo, regioni, città metropolitane che abbiamo messo su a Palazzo Chigi, la forma di realizzazione in un rapporto vivo, appunto, con regioni e comuni, è un nuovo approccio. Guardate, è un approccio che sconta due consapevolezze, vi direi, fondamentali, e una volontà politica. Le due consapevolezze è che non esiste il pianificatore onnisciente. Non è che ci mettiamo a tavolino, con tutto il rispetto per una fase importantissima della storia della politica economica italiana, che è la programmazione degli anni 60, inizio anni 70, me la ricordo, ero un giovane studente all'epoca, mi ricordo bene quella, e fu un'operazione comunque importantissima. Però qual era lì il problema? Che ci si metteva a tavolino e si disegnavano scenari, interventi, bellissimo. Però c'era un'illusione che a tavolino potevo decidere queste cose così, Ecco, noi abbiamo scelto una strada diversa, ammaestrati anche dalle difficoltà della programmazione e anche proprio dalle difficoltà che abbiamo incontrato in passato nell'uso dei fondi strutturali europei. Abbiamo scelto la strada del confronto diretto con i responsabili, i rappresentanti delle comunità locali. Quali sono le vostre esigenze? Abbiamo aperto il tavolo, la cabina di regia è questo, col Presidente. Poi i patti per il Sud lo sono in modo particolare con le regioni del Mezzogiorno e le città metropolitane del Mezzogiorno. Naturalmente non per sentirci dire io voglio questo, questo e quest'altro e noi come centro diciamo tutto bene, no? I presidenti qui presenti sanno che è stata un'interazione molto forte quella che abbiamo avuto in questi mesi, in cui venivano proposte, noi ribattevamo, invitavamo a valutare meglio le priorità, a selezionare, lo ricordavano prima sia Mario Oliverio sia Paolo Frattura, a selezionare gli interventi, a individuare quelle che erano veramente le priorità, le scelte chiave per quella regione o per quella città metropolitana. Quindi non esiste pianificatore onnisciente, esiste andare a verificare pezzo per pezzo ciò che serve. Naturalmente c'è un'imperfezione che va scontata e questo è il secondo principio di politica economica che ci siamo dati. Scontiamo che faremo errori. Scontiamo che magari adesso abbiamo deciso una certa allocazione, poi andiamo a realizzare l'intervento, poi ci accorgiamo che però ne dobbiamo fare un altro e allora dobbiamo poi far quadrare i conti economici, ma anche le coerenze programmatorie. Ma questo pure è importantissimo, guardate, accettare queste imperfezioni significa fare. Se vogliamo che tutto sia perfetto, arriveremo al 2020 e ancora non avremo fatto niente e sarà sempre imperfetto, perché non è di questo mondo la perfezione e la politica economica deve saper scontare questo punto. E qui viene il terzo punto, che è la volontà politica. La volontà politica è far ritrovare a tutti noi, noi per primi, governo centrale, nostre amministrazioni centrali, ma ai nostri amici delle regioni, ai sindaci delle città metropolitane, e alle amministrazioni, alle loro strutture amministrative, il gusto del fare. Non ce ne può importare di meno di aver scritto un programma bellissimo se non facciamo le cose. Ma fare significa anche prendersi la responsabilità di fare, anche di fare errori. E qui dobbiamo ritrovare un gusto come pubblica amministrazione. Qui siamo al Forum PA, parlo a tutti voi. Siamo tutti coinvolti in questo. Prendiamoci le responsabilità. Io lo so, guardate, io sono il primo che quando metto una firma ci penso un attimo. Adesso mi sono abituato a metterne tante, perché di atti da firmare sul mio tavolo ne passano non so quanti, non li conto più, insomma, non ha senso contarli. Ma non è questo. Il punto è che la cosa bella per cui noi siamo, voi siete funzionari pubblici, lo sono anch'io, io sono un professore universitario, sono un funzionario pubblico, ma in questo momento sono un dirigente politico, ma anch'io sono come voi, guardate, un funzionario pubblico. La cosa bella del nostro essere funzionari pubblici è fare le cose, non aver paura delle conseguenze. È il gusto del fare, è il gusto del costruire un'opera. Il ponte non deve restare a metà, perché a metà non serve a nessuno. Deve essere completato. La scuola deve essere rimessa a posto. I servizi per i cittadini. La gente deve poter dire vivo meglio. O com'è bello vivere in questo paese. E questo dipende da noi. E allora questo è il punto forse più importante della storia della cabina di regia, dei patti per il Sud, dell'intesa che abbiamo siglato con la Regione Lazio l'altra settimana e così via. E continueremo così con le regioni del Centro-Nord. diciamo, saranno strumenti più agili rispetto ai patti per il Sud, ma saranno comunque intese momenti di confronto in cui insieme si stabilisce cosa serve fare alla popolazione, ai cittadini, perché i cittadini possano dire: mi sposto da Roma a Lido o da Roma a Viterbo ed è più facile se Dio vuole. Oppure Mario, Enzo, vado da Catania o da Reggio a Roma in tempi civili. Ecco. Allora, questo è, diciamo, lo riduco proprio all'osso, però questo è il senso dell'operazione che stiamo facendo. E qui torno ad una cosa che diceva Carlina Vicceva: saremo misurati sui risultati. Ed è bello e giusto che la Commissione europea ci sottoponga a questa verifica, perché è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo essere misurati sui risultati, non sui libri dei sogni. La cabina di regia è un momento molto importante di condivisione tra amministrazioni centrali, regionali, realtà locali. È il momento in cui, rispetto al passato, non ricordo adesso chi aveva, Vincenzo mi sembra, aveva detto qualcosa su questo, adesso non ho gli appunti, comunque, o Ludovica, non più il modello delega e poi ognuno fa come gli pare. No, il modello è: insieme ci prendiamo delle responsabilità, Renzo, ci controlliamo a vicenda, ci sfidiamo a vicenda a risolvere ciò che ostacola la realizzazione dei nostri, di ciò che c'è bisogno per i cittadini. Questo ci conforta anche, lo dico a Carlina, ci conforta anche nell'essere convinti che noi supereremo lo 0,25 di clausola di flessibilità investimenti che ci è stato assegnato la settimana scorsa dalla Commissione europea. Noi faremo di più, perché abbiamo messo in piedi un altro processo politico, un'altra voglia di fare le cose. E questo è il modo con cui affrontiamo, possiamo affrontare quei fattori di freno del Sud di cui parlava Enzo Bianco. Con una piccola osservazione, Enzo, quando parliamo di infrastrutture, di trasporti, di energia, noi abbiamo bisogno di non solo della voglia di fare, ma della voglia di ritrovare la razionalità dell'azione umana. Razionalità non significa onniscienza, ma la razionalità significa, per esempio, che se io devo fare, per abbassare il costo dell'energia in Sicilia, il cavo che va dalla Calabria a San Filippo del Mela, la sorgente Rizziconi si chiama, o Rizziconi, scusatemi per l'errore di pronuncia, io non posso averci che mi trovo le manifestazioni di quelli che pensano che questa cosa porta chissà quali malattie alla popolazione, e la dico brutale, molte volte sono cose molto pelose, diciamo come minimo irrazionali, se non dettate da interessi di un certo tipo. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire: l'ambiente è una cosa seria, non è una buffonata, l'ambiente è una cosa molto seria. Quindi come si fa quel cavo? Questo è il problema, non se si fa quel cavo. E tanto vale anche per le altre infrastrutture, perché anche la ferrovia poi dovrà passare. Se vogliamo velocizzare l'asse adriatico, Paolo parlava della monorotaia in Molise, o l'asse tirrenico fino a Reggio Calabria e poi a Palermo, noi dobbiamo farle le cose. Allora il punto è come le facciamo, non se le facciamo. E qui c'è un passaggio anche qui politico e di gusto di ritrovare la razionalità, le competenze. Non è che il primo che passa per strada mi dice se va bene o va male il cavo sorgente Rizziconi. Me lo dice la scienza, la tecnologia, me lo dicono le autorità competenti in questa materia. Certo non lo dico neanche io, non è che sono in buono a stabilire queste cose. Ultimo e concludo. Io vedo che ogni tanto ancora mi ritrovo, dichiarazione, giusto una poco fa ce n'è stata, di qualcuno che non vuole rendersi proprio conto del cambiamento di fondo che questo governo e complessivamente le istituzioni di questo paese stanno imprimendo al nostro paese. È uscita fuori una dichiarazione, parlo del peccato e non del peccatore, più signorile, per cui noi avremmo, siccome di 31,1 miliardi di FSC, voi partecipate alla cabina di regia, sapete bene ciò di cui sto parlando, ma ne ho parlato in audizione parlamentare, quindi ci sono documenti pubblici, magari se venissero letti, 31,1 miliardi di fondo sviluppo e coesione che spettano al Mezzogiorno, ne abbiamo dati alle regioni 13,4, gli altri 17 dove sono finiti. Come dire, allora uno poi si arma di pazienza, perché in questi casi ci si arma di pazienza, si dice allora la cabina di regia ha messo a disposizione dei patti per il Sud 13,4, gli altri 31, gli altri che mancano, gli altri 17, d'accordo con le regioni e città metropolitane, in cabina di regia abbiamo deciso di assegnarli a interventi di rilievo interregionale, per esempio l'asse tirrenico Roma, Reggio Calabria, Palermo, o l'asse adriatico, o la ionica, o insomma, è sempre per il Mezzogiorno. Tutto questo è stato detto, scritto. Se un parlamentare non è capace di leggere e mi dice che fa un'operazione verità rivelando che il governo avrebbe sottratto 17 miliardi, quel parlamentare per favore si informi. Non è tollerabile il grado di disinformazione che viene quotidianamente riportato. Allora, si mettano l'anima in pace, questo governo ci sta per sbloccare il nostro paese. Tutti insieme lo sbloccheremo, tutti insieme ritroviamo il gusto del fare, il gusto di dare un futuro all'Italia. Grazie.